Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, questa puntata, la 303esima della settima stagione, inizia con un grande successo compiuto, realizzato dal nostro amico, il presidente dell'AIE, dell'Associazione Italiana Editori, Federico Motta, che raggiungeva Milano, e il successo è stato Tempo di Libri, una manifestazione al suo anno zero, potremmo definirlo così, che già fa sperare che gli anni saranno tanti. Ecco, Federico, com'è andata? Veramente dietro le quinte? Ha funzionato tutto bene da fuori, ma come sembravano le cose da dietro le quinte?
Altrettanto bene, direi. Prima di tutto buongiorno a tutti.
Bene,
nel senso che la fiera è, dal punto di vista organizzativo, del layout, dei servizi e della soddisfazione in questo senso, è stata assolutamente positivo. Quindi questo comunque è un aspetto importante. Poi abbiamo da valutare quello che è stato le presenze, che sono per noi comunque interessanti, parliamo di circa 61.000 visitatori, considerando anche il periodo in cui la fiera si è svolta.
Ecco, a proposito di questo, molti mi chiedevano, tra gli standisti, coinciderà sempre con la festa della Liberazione, sarà sempre vicino al 25 aprile, oppure potrebbe anche essere prima o dopo di questo ponte, diciamo, in qualche modo, che ha coinvolto la città di Milano, che era vuota?
No, grazie, perché così colgo l'occasione per spiegare anche un po' il perché di queste date. Con Fiera Milano siamo obbligati a scegliere degli slot in funzione della loro programmazione, dato che l'altra possibilità sarebbe stata maggio, quindi in concomitanza col Salone di Torino abbiamo scelto questa data per evitare qualsiasi sovrapposizione e qualsiasi ulteriore polemica. Il prossimo anno posso già dire fin d'ora che sarà in tutt'altra data.
Benissimo, e quando lo potremo sapere, così mettiamo, come dire, l'orologio in modo di esserci tutti?
Dopo il Salone di Torino.
Perfetto, quindi in vera, diciamo, stagione di vacanze, in piena estate avanzata, per quello che può definirsi avanzata l'estate, in quanto ancora non è tecnicamente entrata, ma l'Italia, come abbiamo scoperto da più anni, ci sta abituando a delle stagioni splendide, quindi sarà sia dentro il salone a Roma, come anche fuori salone, una possibilità splendida di interagire con la città. Tra l'altro, proprio recentemente parlavo con Marco Zapparoli, che ha organizzato una bella iniziativa, una lettura con 400 volontari in Palazzo Sormani a Milano, dove veramente il clima non era proprio ideale, faceva un po' freschino. Se invece si slitta di qualche settimana, magari il clima permette anche di stare bene all'aperto, quindi giustissima scelta questa di arrivare qualche settimana dopo. Federico, abbiamo anche fra poco le elezioni, ti chiediamo, sei disponibile a un altro mandato, visto che, insomma, hai fatto così bene per l'associazione?
Beh, certo, ma la mia disponibilità conta poco, dipende dalla volontà dei miei colleghi, quindi saranno loro che decideranno chi sarà il prossimo presidente dell'associazione.
Beh, noi ti facciamo i nostri auguri, speriamo veramente che rimarrai tu, perché come un capitano di lungo corso sei riuscito a guidare la nostra nave in momenti difficili, non solo in questo recente mandato, ma anche più di 10 anni fa, quando hai ricoperto questa stessa carica. Quindi tanti auguri, Federico, e a presto, grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornata la presidente dell'associazione Mira Museo, Anna Maria Gullotti. Questa volta abbiamo in studio con noi Anna Maria. Come stai intanto?
Bene, grazie. Intanto buonasera a tutti quanti.
Grazie a voi che ci ascoltate e che sapete che per conoscere la nostra città c'è bisogno di un indirizzo, e questo indirizzo, quello giusto, è Mira Museo, un'associazione che ormai ha superato il lustro di vita. Quanti anni è che ci siete sulla città?
6.
Quindi appena superato il lustro,
sì.
Benissimo. Però fa già, diciamo, fidelizzazione, perché ci sono tante persone che continuano e bissano anche, sì, i vostri incontri, nel senso che più volte fate delle iniziative uguali, ma le persone non sono diverse, spesso sono le stesse. E di un appuntamento che è quello in questo momento gettonatissimo o completamente sold out è quello a Villa Lante, al Bosco Parrasio. Parliamone un pochino, che cos'è questa passeggiata al Gianicolo?
Beh, è una passeggiata particolare perché sono due luoghi chiusi, che normalmente non si vedono. Villa Lante già è possibile vederla più spesso perché comunque con un permesso si riesce a vedere. È una bellissima villa del Cinquecento che oggi è sede dell'Accademia di Finlandia. Il Bosco Parrasio invece è un qualcosa un po' più particolare.
esoterica.
O perlomeno diciamo che è quello che è rimasto del bosco.
Dell'Accademia dell'Arcadia.
Dell'Accademia dell'Arcadia, esatto. Il luogo dove i poeti nel Settecento amavano incontrarsi lontani da...
Certo.
Da quello che era un mondo per loro.
E anche un controllo che voleva essere piena controriforma contro l'università, contro l'arte. Perché... Bisogna dirlo, quello che veniva visto come cultura e arte in qualche modo dava fastidio perché era un segno di libertà e per potersi esprimere l'unica arma che era permessa era appunto quella di queste associazioni, queste accademie che nascono appunto in piena controriforma come risposta alla chiusura dell'università. L'Accademia dell'Arcadia ne è sicuramente un esempio. Da quelle parti abita anche un sindaco, un vecchio sindaco della città di Roma, Franco Carraro, che ha una casa che affaccia proprio sul Bosco Parrasio, vicino all'Accademia di Spagna, che anche lì è tutto un punto particolare, poi c'è il sacrario dei caduti della Repubblica Romana, quindi quando lo ripeterete? Perché questa è veramente una delle cose più gettonate, finiscono subito i posti.
Sì, anche perché sono molto limitati, più di 15 persone non ci fanno entrare.
E ci piace così. Certo. Alziamo il prezzo!
Ma,
No, sto scherzando, bisogna tenere i prezzi giusti perché non vanno premiati i danarosi, ma i tenaci, quelli che credono di voler una cosa e ci si mettono di punta e dicono assolutamente la prossima volta siamo con voi. Ma parliamo di un altro appuntamento da non perdere, che è quello al Caravaggio e al Berdini nella Collezione Reali di Spagna. Quando sarà? Il 6 mi pare.
Il 6 maggio. Il 6 maggio la ripeteremo l'11 giugno, perché
benissimo,
già la visita del 6 maggio
è tutta piena quasi.
Mancano pochi posti.
Che vediamo il 6 maggio?
Ma vediamo dei dipinti particolari, perché sono quei dipinti che i Reali di Spagna non hanno concesso al Museo del Prado, quindi non sono visitabili normalmente, anche se uno va in Spagna. Ma li hanno resi pubblici, sì, ma fanno parte di un'associazione. Quindi anche in Spagna c'è bisogno di un permesso particolare per andarli a vedere. Non sono, ecco, visibili.
Bene, quindi un'occasione per vederli.
Sì, è una bellissima mostra e quindi è decisamente un'occasione. E ci sono diversi dipinti molto belli, naturalmente. Appunto, un Caravaggio splendido.
E poi tanti
altri.
Non
abbiamo mai visto, credo.
Mai visto. Che è una testa, se non sbaglio, di...
È una...
Non è Salomè che
no? Sì, è Salomè che...
Che porta su un piatto la testa
esatto.
Del Battista. Lo so, non è
uno
proprio...
pochissimi...
Non è un cibo buono da mangiare, però è suggestivo.
È meraviglioso.
Ed è lei con quest'occhio così quasi birichino che sorride in modo malizioso al frutto della sua danza, no? Perché praticamente è riuscita a far tagliare la testa al Battista con le sue bellezze. Ma diamo appuntamento ai nostri ascoltatori a miramuseo.com e poi tantissimi altri appuntamenti che troveranno sul sito per conoscere la nostra città e amarla sempre di più. Anche noi romani che sono purtroppo i primi a non conoscerla. No. Ci voleva una Fiorentina.
No.
Grazie Anna Maria.
Una Fiorentina adottata.
E vabbè. Anna Maria Gullotti e Miramuseo. Alla prossima. Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornata ad Antonella Ursic, organizzatrice culturale che ci parla del Caffè Filosofico di Trieste che lei presiede da qualche tempo. Ma è con noi, come abbiamo già detto in precedenza, Alessandro Gatta, che non conosce Trieste, oppure
la conosco perché l'ultima intervista a Margherita Hack, caro mio, l'ho fatta io, infatti su YouTube, ancora esiste, con più di 200.000 visualizzazioni, e ho fatto l'ultima intervista a Margherita Hack, che come tu ben sai vive a Trieste.
Viveva
ovviamente. Certo. Per cui io andavo spessissimo a Trieste e mi fa molto
città
piacere
che
conoscere
tutti.
La nostra amica Urcic. Antonella, come no.
A te la
Ciao,
parola
Antonella.
Ah, buongiorno a tutti.
Quali sono? Tutto bene, come hai visto ho cambiato braccio destro, braccio sinistro e adesso con Alessandro facciamo coppia. Ma dimmi un pochino, ottimo, cosa ci racconta questo Caffè Filosofico? Cosa sta portando avanti? Sta facendo crescere una classe intellettuale originalissima, perché più dei conferenzieri sono gli spettatori, i partecipanti che sono diventati impegnativi per chi viene a parlare, perché sono più preparati molte volte di chi è relatore.
Ma assolutamente, diciamo che ultimamente proprio c'è una grande affluenza di persone che partecipano proprio attivamente con un grande riverbero, si può un po' togliere.
Abbassiamo, tranquilla.
Grazie, scusatemi perché mi è difficile parlare.
È il bello della diretta, riverbero. Antonella.
Ma meno male, così facciamo, non tagliamo nulla, andiamo avanti. Il riverbero, dicono, aiuta ad alzare la voce, a farla venire più bella. Ecco. Per cui Antonella, procedi, grazie di avercelo
allora,
detto.
Invogliaci
un po' a venire al Caffè Filosofico di Trieste,
ecco,
nonostante il riverbero.
Assolutamente, dunque diciamo che è proprio un contenitore culturale molto importante che in questo momento ci porta a interagire anche con delle importanti realtà filosofiche, soprattutto qui a Trieste, quale la scuola di filosofia di Pieraldo Rovatti, e per esempio anche ultimamente collaboriamo con questa rivista universitaria Carta Sporca, che è una delle riviste più importanti anche a livello universitario giovanile qui a Trieste, poi con la redazione di Out, quindi abbiamo delle collaborazioni veramente importanti che ci aiutano a crescere e con i quali proprio abbiamo sempre più insomma dei progetti comuni che ritengo veramente molto interessanti e una grande chance per Trieste e per soprattutto i giovani anche della facoltà di filosofia, che hanno bisogno proprio anche di un confronto continuo con professori anche che provengono appunto da altre università e
esatto,
da altre realtà, insomma.
Ma io voglio capire una cosa, perché poi per esempio qui a Villa Mirafiori, che io frequento, ho fatto tantissimi seminari di filosofia, l'ultimo sull'ateismo, ecco, l'utenza dei giovani, come viene in qualche modo, che tipo di utenza avete?
Ma abbiamo un'utenza abbastanza eterogenea che va veramente dallo studente di filosofia a studenti di altre facoltà, come anche semplicemente degli appassionati che vengono a trovarci e che vengono poi coinvolti anche in discussioni veramente interessanti, dai quali esce sempre una elaborazione nuova a livello del pensiero filosofico. Quindi un'esperienza del pensiero che viviamo assieme proprio a coloro che intervengono ai nostri incontri.
Lui è direttore, se non ricordo male, Aldo Rovatti, proprio della rivista
Out.
Allora, Pieraldo Rovatti è il direttore di Out, è il direttore della Scuola di Filosofia di Trieste, con il quale ho veramente un ottimo rapporto che stimo moltissimo, perché è a mio avviso uno dei più grandi filosofi attualmente viventi.
Vogliamo capire un attimo, perché comunque Pieraldo Rovatti gestisce un laboratorio importante di filosofia contemporanea, no? A Trieste.
Al quale io partecipo.
È membro del comitato scientifico, ecco, anche di Udine. Volevo capire, ma perché le persone magari da casa ci stanno ascoltando, in cosa consiste un laboratorio filosofico concretamente?
Allora,
perché il laboratorio teatrale, letterario, no? Bene o male lo possiamo intuire, io lo so, però dici un po', perché io conosco persone che sono venute da Pieraldo Rovatti e hanno trovato delle caratteristiche molto particolari e proprio originali.
Allora, diciamo che la scuola proprio di Pieraldo Rovatti la scuola di filosofia si pone come un laboratorio veramente in itinere, tanto è vero che quest'anno è stato denominato proprio cantiere, nel senso, esatto, che è un continuo mettere in gioco il pensiero, il rapporto a un, diciamo, pensiero forte cosiddetto, in qualche maniera stabilito per sempre, che invece il laboratorio della scuola di Pieraldo Rovatti tenta di rimettere in gioco e soprattutto di rielaborare di volta in volta attraverso il dialogo con varie discipline, quali la psicoanalisi, per,
certo,
esempio.
Ma proprio questo concetto di cantiere che dà l'idea, no, dell'artigianato, certo, della concretezza.
E la psicoanalisi, certo, aiutaci con Weiss, con tanti tecnici dell'epoca che oggi sono ancora presenti, nasce proprio a Trieste come psicanalisi italiana.
Assolutamente sì, perché bisogna pensare che Edoardo Weiss è stato proprio l'allievo di Freud che ha portato la psicanalisi in Italia, di fatto, è passato per Trieste per poi creare la scuola a Roma, no, di psicanalisi, importante, che ha aperto il dialogo, insomma, con il pensiero di Freud in Italia, quindi è stato un passaggio importantissimo, e infatti ancora oggi abbiamo riscontrato proprio nel cantiere di psicanalisi, dove sono intervenuti veramente anche dei grandi psicanalisti come Mario Colucci, come la Ilaria Papandrea, abbiamo avuto,
ci
anche
dobbiamo salutare Antonella, guarda,
insomma, con
i
questi nomi,
sono nomi
importanti, però due ce li ricordiamo, Alberto, li abbiamo segnati, abbiamo fatto gli alunni,
fantastico,
del cantiere di filosofia. Posso chiamarlo cantiere di filosofia oppure è troppo così, un po' buttarlo
da
giù?
Operai,
no,
da operai.
No, è un cantiere,
però è un
di
cantiere
filosofia
di filosofia, promosso, mi ha dato 8, grazie Antonella.
No,
vediamo tutti,
sì,
al cantiere di filosofia, ti salutiamo, grazie da Alessandro Gatta
e da Alberto Gaffi, alla prossima,
grazie,
cara Antonella, un bacione.
Bene,
forte.
Grazie,
ciao
a voi, un,
ciao,
abbraccio. Ciao, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato Alessandro Gatta, che mi sta accompagnando in questa trasmissione. Abbiamo qualcosina,
grazie,
di nuovo,
Alberto,
che ci accompagnerà,
sì,
per le prossime puntate, perché ritorna un personaggio incredibile, Roberto Valabrega, che si è preso la briga di continuare un lavoro infallibile, teorico e pratico, di un professore, tal Rolano Gattabami da Pietrasanta, che nel 1974 finalmente andò alle stampe con la mediazione del grande Romano Battaglia per la Union Editore.
Editore.
Che tu hai letto,
sì,
vero, Roberto Valabrega?
Ma certo, certamente.
I rimedi per l'allegria mancata, come fare per superare determinate situazioni. Ma oggi ti vogliamo chiedere come si fa accettare uno sputo. Ecco, una delle cose.
Pensa che domande molto come si fa ad accettare uno sputo?
Sputano in faccia.
Ti sputano in faccia, cosa fai? Esistono due categorie di persone: quelli che, che si prendono sul serio, che se dai una botta si agitano.
Come ti sei permesso?
Come ti sei permesso? Gli moralisti su ogni cosa. Lo sputo, penso che ti rinfacciano questa cosa a vita.
Invece?
Invece,
io devo raccontare un episodio molto, molto tranquillo così della mia vita. Io stavo con un personaggio, io ho fatto del mio lavoro, avevo il titolare di un'azienda che rappresentavo, e stavamo parcheggiando in una piazza importante di Roma, e si è avvicinato un posteggiatore. Il posteggiatore, con fare amichevole, si è appoggiato sul finestrino aperto della macchina dal lato di questo industriale vestito elegantemente con giacca e cravatta, e ha cominciato a proferire parola, e appena ha iniziato a parlare ha sputato in faccia a questo
problema. Intenzionalmente. Quindi, non per caso, scusate se...
No. Non intenzionalmente, è capitato.
Vedi che ho strappato la risata.
A quel punto lì...
no, scusami, però ci vuole... No, io faccio la domanda.
Che è successo, Roberto?
A quel punto lì uno avrebbe potuto irritarsi.
Sì,
e invece
però,
parcheggiatore, molto... così, una persona molto aperta, ha detto, dice, ma dice, scusami, sai, t'ho sputato in faccia, però è tutta roba buona, non ti preoccupare. Io sono sceso dalla macchina, l'ho abbracciato,
è tutta
perché
roba buona,
perché questo, ecco, questo è il il senso della vita è questo, no?
È il senso della vita.
Io adesso si vede dolo ovunque.
Ma
no?
Pensiamo anche a un nome che tu hai conosciuto.
Come no?
Si viveva il suo nomignolo di battaglia proprio.
Lucio Dalla.
E come si faceva a chiamare?
Si sputo.
Esatto, perché esatto. Tu l'hai conosciuto.
Beh, guarda, ci sono varie leggende su questo fatto dello sputo, eccetera.
Perché
eccetera.
Lucio Dalla si faceva chiamare
varie,
sputo.
Varie.
La tua.
5 o 6 leggende. Una era quella appunto che lui era una persona molto, che gustava molto, amava bere, e quindi beveva e sputava. Questa è una di quelle più, in qualche modo, quello che non amava.
Certo.
Però comunque sia, Lucio Dalla era un artista. Io uso il presente anche con
giusto,
le persone.
Giusto,
un
giusto,
po' in maniera di...
Noi.
Dissacrante, Alberto, prima sorridevamo, purtroppo è vero, ho un primato, tutte le persone, da Mondaini, Vianello, Margherita Hack che abbiamo citato, a appunto Pavarotti,
che
e ho intervistato Roberto, qui vedi l'abbiamo fatto, io ho intervistato un po' tutti, quelli che poi alla fine sono Roberto,
sono
no,
morti,
ti prego, perdonami un po' come hai fatto con lo sputo,
sì.
Ma fra pochissimo Dalla. Perché... ce ne racconterai un'altra.
Sì, ma certo,
un altro
certo,
come
certo,
si certo. fa di Roberto Malabriga. Certo, fra poco.
Grazie.
Carta vetrata.
E torniamo in diretta con Roberto Malabriga e le sue come si fa, l'infallibile guida teorico-pratica del professor Rolano Gattabami da Pietrasanta, e con me sempre il nostro amicissimo Alessandro Gatta.
Grazie per
In qualche modo imparentato con Gattabami oppure no? Non
ma mi... secondo me è proprio questa
ma
volta
sì,
devo dirti di sì.
Micione,
no,
micione.
I gatti vanno. Sono anche allergico ai gatti, così piccola nota
ma
autobiografica.
Perché tra parenti a volte ci si pizzica.
Ci si pizzica, ma sentiamo un po'
vediamo cosa è successo.
Posso intervenire tra le persone serie io?
Polpettine.
Oh, allora, tanto per così, per raccontare un episodio divertente, dipende.
Sempre
dipende,
problematico, dipende che dalla, tu hai risolto sì, col sorriso.
Dipende dal punto di vista, insomma, delle persone, no? Ecco, io sono andato con un amico un giorno, stavo passeggiando per una via, antica via di Roma, e dovevamo andare a cena, cammina, andiamo qua, andiamo là. Alla fine io... siamo passati davanti a un posto dove c'era una signora anziana, molto anziana, che camminava strascinando i piedi, e quindi io appena l'ho vista mi sono precipitato dentro al locale, l'ho abbracciata, gli ho detto: signora, lei è bellissima. Dico: ma lei è troppo stanca, lei non ce la fa, deve riposarsi. E questa mi ha guardato e mi ha detto: figlio mio, è vero, c'hai ragione, te ne sei accorto pure tu. Ma dice: figlio mio, guarda, tu sei una persona, dice, amico tuo, no, quello è brutto, dice, no, quello è brutto, no. Allora vieni con me, mi ha portato in cucina, mi ha condotto in cucina c'erano delle pentole che bollivano sul fuoco, ha infilato la mano dentro una pentola e mi ha buttato due involtini, mettendo la mano nel sugo,
un artiglio d'acciaio,
buttata proprio così nel piatto,
neanche se era bollente non le ha fatto nulla,
niente, perché poi
le donne,
la signora anziana,
brava,
con le mani callose.
Io l'ho voluto specificare perché sì, insomma il
vero,
sugo bollente
no, è vero, è un piacere
alla
perché,
grande,
cioè, più saporite erano,
scarcagnate,
belle,
l'ha gettata nel piatto e ha detto: quante ne vuoi, due, ne vuoi tre, ti è
magnate
con la mano
all'amico tuo, niente, lui.
Ma perché non lo voleva vedere?
Non era simpatico, perché l'ho abbracciata.
Meno,
cioè,
male.
Le persone, no, vanno. Una volta sono sceso da un traghetto, c'erano 2000 persone, le ho abbracciati tutti. Ce ne fosse stato uno che mi avesse detto: no, ma perché, chi sei?
Esatto.
Niente, tutti quanti hanno risposto all'abbraccio, mi hanno ribaciato. Ho baciato, abbracciato tutti, non li conoscevo nemmeno uno. La vita,
e davi energia positiva, se... poi uno sguardo, Roberto, di
basta,
simpaticissimo
occhio azzurro,
basta comunicare, capito?
Cosa vuol
basta
dire? Io c'ho l'oscuri, tu dai, voglio dire, non è quello, so, Alberto, no, il fatto è proprio come dicevi tu, la spontaneità, ma soprattutto la non regola schematica, perché è quella che distrugge, no?
È quello,
il
oggi...
piccolo borghesismo che ha distrutto
conformisti,
tutto.
Conformisti,
piccolo borghesi e conformisti che hanno un po' rotto le scatole, per essere un po' esatto, è quello
regole,
un po'.
Quindi...
Ma la regola va bene, però bisogna anche essere un po', no, veri.
Vanno
puntare a quello che è certo.
Ma Roberto non è che trasgredisce solo le regole, ne crea di nuove.
Ne crea addirittura.
Vabbè, certo.
La regola del sorriso.
La regola del sorriso, ma insomma anche devo creare le situazioni un po' particolari. Veramente adesso, insomma, con l'età un pochino mi sono calmato.
Ma tua sorella quando ce la porti?
Mia sorella, ecco, dovrebbe veramente. Io ho fatto un intervento precedente, in una puntata precedente, nella quale dicevo che ho nominato mio cognato. Mia cognata aveva ascoltato la trasmissione e ha detto a mia sorella: tra tua sorella e te siete due, insomma.
No,
allora, perché le persone non riescono a cogliere il
che
lato.
Peccato.
Il lato.
Ma è anche una cosa molto, molto italiana. Devo dire che gli inglesi, non perché voglio fare il filo inglese, però devo dire la verità: gli inglesi sono un po'. Questo tuo umorismo è molto anglosassone. È romano, di una romanità di anni
antica,
50,
certo.
Bella, dove la semplicità, l'ingenuità, il mandare a quel paese e poi andarti a bere un bicchiere di vino era bello. Adesso c'è sempre bisogno di giustificare il discorso.
Portaci tua sorella.
Non tutti.
Portaci tua sorella.
Senz'altro,
la trascinerò qui. E sarà un duetto.
Se no la chiamiamo per telefono la prossima.
Sarà
volta.
Un duetto importante. Possiamo pure chiamarla per telefono, insomma, quando vuoi, perché al telefono l'unica cosa è che quando lei comincia a parlare poi non smette.
Vabbè, ma sfumiamo.
Sfumiamo, qui si sfuma, si sfuma Roberto, si sfuma.
Bene.
Non Andrea, si fuma, ma si sfuma.
C'è Andrea Lamura che ci fa segno, abbiamo finito anche per oggi questa piccola gemma preziosa di umorismo anglosassone romano.
Che bello.
Ringraziamo
anglo-romano, se poi lo abbiamo ribattezzato così.
Ringraziamo appunto Roberto Valabrega, in quel grazie professor Rolano Gattabami da Pietrasanta. Ciao.
Grazie, arrivederci a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato al nostro corrispondente d'eccezione dal Piemonte meridionale della terra che ha dato i natali a Umberto Eco, da Alessandria, Roberto Paravagna. Ciao Roberto.
Ciao Alberto, un cordiale saluto ai nostri amici di Carta vetrata, come sempre sparsi un po' su e giù, da una parte e da un'altra, in giro per l'Italia.
Adesso anche a Milano, abbiamo conquistato la capitale del nord.
Allora un saluto speciale sotto la Madonnina per i nostri ascoltatori milanesi, ovviamente.
Radio Panda, una radio in via d'estinzione, ma che noi gli auguriamo lunga vita. Ma oggi parliamo di una scoperta di un caro amico, di Bruno Arpaia, che oltre a essere un bravissimo scrittore e animatore del Club Dante, è anche un traduttore d'eccezione ed ha adocchiato, probabilmente sua la nascita di questo libro, un titolo che ha tradotto in modo impeccabile e ci propone adesso Roberto Paravagna la sua recensione. Di che cosa stiamo parlando?
Stiamo parlando, Alberto, di Campione Gringo di Aura Xilonen, editore Rizzoli, e con la traduzione appunto di Bruno Arpaia, che tra l'altro ha vinto, se non sbaglio, il Campiello a suo tempo ed è una serie di...
Una bella cose, testa, insomma, una bella testa napoletana, come molte teste napoletane sono nel mondo dell'editoria.
Un bel personaggio. Dunque, direi che l'ambientazione è quella, così facciamo subito il punto a livello geografico, del confine tra Messico e Stati Uniti. Oggi è così tanto all'ordine del giorno, anche per le intenzioni del presidente Trump di edificare il muro, insomma renderlo ancora più grosso, più potente. La vicenda in questo libro della Xilonen, che tra l'altro è una studiosa di cinematografia all'Università Puebla, e che ha vinto con questo suo romanzo d'esordio il premio Mauricio Achar nel 2015, direi sembra un pochino cucita addosso ai tempi, ahimè tristi, per certi versi, che stiamo vivendo. Al centro dell'attenzione c'è, parliamo in sintesi naturalmente, un giovane messicano, si chiama Liborio, che cosa fa? Passa dall'altra parte, intesa come confine, come dicevamo, è un romanzo ambientato on the border appunto, e passa naturalmente illegalmente, attirato prima di tutto dai soldi ovviamente dello zio Sam, e la vita nella terra dello zio famoso d'America, appena quindi al di là del confine, è però all'insegna, come ben ci immaginiamo, della lotta per la sopravvivenza quotidiana, della miseria, pugni tremendi e libri Perché dico questo? Perché il lavoro clandestino è svolto dal protagonista in un negozio di libri.
Ah, pensa un po'.
Che l'autore l'abbia collocato lì, insomma, va a trovare lavoro in qualche modo. È veramente curioso, Alberto, va a trovare lavoro e lo trova in questo negozio. La storia di Liborio scorre quindi sui binari della consuetudine, insomma, di moltissimi immigrati, ripeto, clandestini, di quelli che Trump pensa di fermare con il muro, insomma, non è proprio facile. La solitudine, direi che in questo romanzo si taglia davvero con un coltello nella quotidianità della vita, una vita durissima, ma che cosa succede? Che la voglia dei dollari, più o meno facili, adesso non starò a disquisire sull'aggettivo, comunque diciamo più o meno facile, è più forte delle tante difficoltà che Liborio incontra. Ecco, in questo scenario drammatico si fa strada però una parentesi d'amore, perché l'autrice ha inserito anche quella che potremmo definire tale. E per il giovane messicano quindi arriva un po', in un certo senso, il famoso permesso di sognare. Ecco che arriva Eileen, questo è il nome della giovane, che incrocia in qualche maniera la vita del nostro protagonista e gli darà un forte supporto, è un supporto di vita inaspettato e contribuirà in qualche modo a fargli trovare la strada. Aura Xilone, ne parlerei brevemente, una scrittrice di 22enne che tra l'altro è regista nella vita di film, di documentari, e ha messo in questo suo romanzo dei dettagli che sono in qualche modo ricollegabili agli aspetti un pochino autobiografici, anche se la percentuale autobiografica è molto ridotta. Però ad esempio c'è il personaggio di un artista che vive davanti al negozio di libri dove il giovane lavora. Stiamo parlando di Campione Gringo di Aura Xilone.
Bene.
Non so, ho qualche secondo ancora, Alberto?
Guarda, purtroppo no, perché dobbiamo dare anche i connotati, però una battuta te la concedo, dai.
Sì, direi che è un libro, secondo me, sull'inutilità totale dei muri e sul fatto che i sogni non si possono fermare semplicemente con i mattoni e con le pattuglie dei poliziotti on the border. Direi questo.
Siamo d'accordissimo con te, sono 18 euro per 350 pagine, 5 centesimi a pagina, quindi il nostro giochino fa vedere anche come la casa editrice Rizzoli bada al prezzo e ci dà tante pagine interessanti da leggere, da capire, e ti ringraziamo ancora tantissimo per aver scovato questo libro che Bruno Arpaia ha scelto e ha tradotto per la Rizzoli, e ancora grazie, alla prossima volta, ciao.
A presto, a risentirci.
For 2 days the river keeps you down, then you rise to the light without a sound. Past the playgrounds and empty switching yards, the turtles eat the skin from your eyes, so they lay open to the stars. Your clothes give way to the current and river stone, till every trace of who you ever were is gone. And the things of the earth, they make the claim that the things of heaven may do the same. By my darling, for your love I give God thanks. Meet me on the meadow, Morris. Meet me on the meadow, Morris. Meet me on the meadow, Morris banks. Over river stone and ancient ocean bay, I walk on twine. My pockets full of dust, mouth filled with cool stone. Pale moon opens the earth to its bones. How long, my darling, for your kiss, for your sweet love I give God thanks. such a your loving fingertip. Meet me on the meadow moors, meet me on the meadow moors, meet me on the meadow moors now. Your sweet memory comes on the evening wind. I sleep and dream of holding you in my arms again. The lights of Brownsville across the river shine. Shout rings out until the silty red river I die.
Carta vetrata.
Eccoci tornati con Carta vetrata con Barbara Mannucci, che abbiamo contattato in quel di Torino. Lei è fiorentina ma vive a Torino. Sta per incontrare Alessandro Perisinotto, un autore importante che è uscito recentemente con Quello che l'acqua nasconde, un titolo che vuole essere anche significativo di tanti momenti, soprattutto dell'infanzia, che riguardano un po' tutti. Ma in questo caso parliamo di elettroshock, di torture e di violenza sul male della mente. La parola a Barbara. Come stai, Barbara, intanto?
Benissimo, grazie.
Noi abbiamo tanti ricordi dell'elettroshock, del male della mente, che coinvolge le persone più sensibili, quelle che amiamo di più. In particolare, un nome per tutti, la grande Alda Merini, che purtroppo subì tanti elettroshock. Ma a te la parola.
Dunque, io ho letto questo libro dove effettivamente il tema, hanno ripreso un tema che avevo già letto in altri libri, appunto L'altra verità di Alda Merini, Simona Vinci, quando parlava del, in questo caso, dei manicomi su un'isola, non proprio dell'elettroshock. La cosa che racconta questo, il sottotesto, diciamo, di questo romanzo ultimo di Perisinotto, è proprio una vicenda che succedeva a Villa Azzurra, che è un manicomio dove un dottore, Giorgio Coda, usava l'elettroshock in modo punitivo, come se fosse una punizione.
Purtroppo
per quello che succedeva.
È capitato spesso questo bruttissimo modo di
sì,
fare,
anche perché,
delinquenziale, posso dire.
Sì, anche perché al di là del discorso elettroshock, che è già una, diciamo, una cosa violenta, e questo avevo letto su Alda Merini, che comunque era una cosa che faceva paura anche a chi doveva farlo, oltre che quelli che lo stavano proprio facendo, ma in quel caso diciamo l'elettricità veniva data nel giro di 20 secondi, adesso non mi ricordo esattamente i secondi, comunque in modo più lento, in modo che questo venissero praticamente, non vedevano più, vedevano una cosa tipo la televisione che non prende, quindi si sentivano tutto, non era un trattamento shock come può essere l'elettroshock in senso proprio, era proprio una tortura.
Terribile, guarda, ho la pelle d'oca, Barbara, sto malissimo.
Sì, poi ci sono molti altri temi, in realtà non è solo l'elettroshock, ci sono anche il periodo del terrorismo a Torino, quindi insomma c'è una Torino che adesso non esiste più, per fortuna, perché Torino è diventata molto bella, molto turistica, molto mondana.
E meno omologante, perché un pochino va detto, Torino ama tutte le cose uguali e tutti si devono un po' somigliare, no? Come dire?
Sì, oddio, è sfaccettata. Ultimamente Torino sta cambiando.
Meno male,
comunque,
meno male.
Comunque rappresenta quel tipo di Torino lì, sì.
Meno male, meno sì. Male, meno male. Perché devo dire, ne ho sentita la cappa a volte frequentando cari sì. Amici che hanno avuto dei problemi di vario tipo, di cui adesso non voglio entrare nel merito. Però è una città che è molto formalista, ecco, mi permetto di dire, sarà l'eleganza, la classe, il fatto di appartenere...
Il cliché dell'understated, del piemontese,
esatto, però è
chiaramente
un pezzettino, un picco, abbastanza, diciamo, oppressivo come atteggiamento, e può portare anche, non vanno fatti i nomi, però insomma li sappiamo, anche al suicidio, grandi intellettuali sono arrivati a togliersi la vita per questo, no?
Sì, certo, io però mi astengo da questo, in quanto vivo in Torino, quindi non voglio tradire la sua memoria.
No, ma però poi è cambiata, attenzione, poi è cambiata, oggi è meno, diciamo,
sì.
formalista, ecco, non mi vengono altri termini, perché la grande educazione, la grande eleganza del torinese, che nessuno gli toglie, però diventa oppressiva e diventa anche qualcosa che impedisce,
certo, l'atto scuro della borghesia, insomma, se vogliamo,
ma insomma l'amore verso anche l'errore. L'intellettuale poi si basa sugli errori, sulle cadute, per che cosa? Per farne materiale di scrittura e di vita.
Certo.
Quindi Alessandro Perisinotto lo incontrerai fra breve. Cosa ha detto che ti sembra interessante da riportare anche ai nostri ascoltatori?
Ma Alessandro Perisinotto è sempre un'esperienza come un libro di intrattenimento, nel senso che riesci a fermare le pagine. È un classico libro che puoi tenere sul comodino anche dopo una giornata di stress e fa piacere leggerlo. Poi chiaramente ci sono dei...
Ma la trama non ce la vuoi raccontare più di tanto?
Guarda, io in realtà ho assistito già a una presentazione sua e lui proprio esula un po'. C'è un personaggio all'interno di questo libro che ha vissuto la realtà di Villa Azzurra, si è riscattato, però c'è tutta una serie di vicende che non voglio spoilerare.
Bene, 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 bene.
È un libro incalzante nella trama.
Come sa solo perché... essere incalzante lui, perché posso dire...
Esatto,
insomma,
questa è una sua dote.
È veramente un po' una cavalcata delle Valchirie, un crescendo.
Sì, esatto. Infatti, il finale infatti è molto sorprendente.
Tra l'altro il libro è anche breve, non sono molte pagine, quindi si legge tutto d'un fiato.
Sì, sì, è quel libro abbastanza... facile, cioè adesso non voglio con facile dare un'immagine sbagliata del libro, però è, diciamo, scorrevole, ecco.
Hai il prezzo anche oppure lo diciamo noi?
Non ce l'ho dietro.
Benissimo, allora lo diciamo noi, quello che l'acqua nasconde di Alessandro Perisinotto. Il titolo è, aspetta un attimo che ce lo ricordiamo, quello che l'acqua nasconde, appunto, sono 15 euro per l'editore PM. Alla
PM,
prossima,
sì, sì.
Ciao.
Grazie, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornata a Maddalena Santeroni. Tu Alessandro Gatta non la conosci, però è la prima volta che vi trovate seduti uno accanto all'altro per parlare insieme di qualcosa che ritorna al Rinascimento, al mecenatismo puro del grande Medici. Chi vuole essere lieto sia, nel
del domani non v'è certezza. Tipo
Maddalena,
a scuola l'interrogazione.
Che succede all'Agnano? Ecco. Ricordiamo che Maddalena
innanzitutto piacere di conoscerti, ti do del tu perché
grazie,
siamo colleghi.
Certo.
Presidente dell'Associazione Amici della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, detta La Galleria. Adesso.
La Galleria, ex Gnam. Dunque abbiamo organizzato una serie di incontri con leader e mecenati parlando proprio della funzione del grande manager nei confronti dell'arte e del nostro patrimonio artistico. Parlare di rinascimento è un po'...
Too much, come dicono gli inglesi, un po' troppo. Ma io l'ho fatto apposta perché dà l'idea del mecenate, no? Un richiamo. Spiegaci perché è un po' troppo.
Perché adesso comunque c'è il marketing che impera, per cui chi fa comunque mecenatismo lo fa con un grande obiettivo che è quello pubblicitario.
Esatto.
Ecco, mentre prima non era così. Era soltanto per accrescere il proprio patrimonio, la propria cultura, e ora non è così. Però è importante sapere che i grandi manager hanno questo senso di responsabilità sociale nei confronti delle opere d'arte, del nostro patrimonio artistico enorme.
Come si concilia parecchie persone, faccio un po' l'interprete dei nostri radioascoltatori, marketing, commercio con l'arte? Sembra una contraddizione, no? Perché
no.
Poi comunque
no.
Come la conciliamo?
Non è una contraddizione perché comunque l'artista,
esatto,
deve vendere.
Brava.
E quindi non è una contraddizione. L'artista deve mangiare. Una volta, appunto, il mecenate era quello che lo prendeva nei castelli e gli diceva: mi fai,
esatto,
questo, e viveva così. Adesso no, deve pagare le bollette, la casa, i figli, tutte le cose, e allora deve vendere. Sicché non è brutto pensare che il marketing vada di pari passo con l'arte. Assolutamente. Io non
specifichiamolo, io la domanda era apposta proprio per far capire quanto è importante tutto questo.
È
essere
importantissimo.
Equilibrati. Ecco,
è importantissimo.
Qual è il ruolo di queste bellissime iniziative nostre?
Questa è proprio di far conoscere sotto all'interno di un grande contenitore meraviglioso come la Galleria Nazionale di Roma, che ricordo è il più grande museo di arte moderna e contemporanea italiano, di far conoscere quello che significa mecenatismo, qual è il ruolo del leader, perché il leader, ricordiamoci, va dal grande manager a Totti. Totti è un leader sicuramente, no?
Certo.
Perché crea consenso, crea seguito.
Il carisma crea seguito,
esatto.
Comunque bisogna
per
avere un imprinting.
Vedere di ritrovarci con i giovani, con le persone comuni che possono venire gratuitamente all'interno,
ecco,
del museo.
Ecco, sottolineiamolo questo,
gratuitamente.
È gratuita,
sì.
Quindi tanti ragazzi che ci seguono anche su YouTube, i nostri followers, eccetera. Voglio un attimo parlare dei social, perché comunque Twitter e Instagram e ormai Facebook sta andando verso la deriva, tra,
sì,
virgolette, dicono. Come conciliate voi con i social? Avete un...
Abbiamo sicuramente delle nostre pagine e facciamo sempre l'evento e siamo abbastanza seguiti noi come associazione. Per quanto riguarda invece la galleria, ha proprio un sito molto importante, molto anche...
curato benissimo,
curato,
posso permettermi, perché
sì,
sono, insomma, volevo arrivare a quello, davvero uno dei più prestigiosi,
sì,
nei minimi dettagli,
esatto,
nei minimi particolari.
Ed è molto seguito.
Ragazzi che ci seguite, mi raccomando, musica va benissimo, ma anche l'arte, perché l'arte è l'intuizione del vero. Verità significa comunque in qualche modo dare degli input.
E poi perché parlare di musica come se fosse diverso dall'arte? È arte anche la musica, per cui abbracciare l'arte. Certo, l'arte visiva è molto singolare.
No, per essere specifico nell'incentivare,
certo,
per essere
mandiamo la musica,
favore.
Non riusciamo a mandare i quadri.
Purtroppo per
l'arte,
i quadri,
l'arte visiva è molto particolare.
I quadri non riusciamo a farli vedere.
Ma, intendiamoci, non riuscite a farli vedere, ma li potete spiegare. E per cui dire un giorno quanto è emozionante fermarsi di fronte a un quadro.
Ma lo faremo. Possiamo proporre un programma in cui la poesia
per
si sposa
esempio,
all'arte, perché
adesso,
no?
Adesso
quadri alla radio, devo dire, ci vuole veramente un grande artista.
Sì, bisognerebbe avere
quadri
una
alla radio, è difficilissimo,
è molto complicato.
No, è l'emozione. Beh, voi l'emozione,
certo,
l'emozione la sapete convogliare molto bene alla radio,
no,
per cui basta. Io per esempio
potrebbe essere
torno a dire che abbiamo tirato, esatto, fuori dopo anni un'opera fantastica di Pascali che si chiama Il mare, che era molti anni che non era in esposizione. Invito tutti ad andare a vederla e poi raccontarci magari con una parola, con una telefonata, quello che provano di fronte a quest'opera.
Perché
sono
no?
32 metri quadrati di mare in terra.
Alla prossima, Maddalena Santelli.
Con sul mare ci salutiamo, grazie ancora, andiamo tutti a vedere la mostra.
Ciao.
Carta vetrata.
Come ogni puntata che si rispetti, anche questa puntata finisce con Cristiano Draghi, che raggiungiamo a Rovigo. Ecco, Alessandro Gatta è con noi.
Ciao Cristiano, innanzitutto.
È la prima volta che
io...
incontri, che vi sentite, vero?
È un incontro, insomma, io vi seguo sempre. Quindi comunque lui non conosce me, ma io conosco Cristiano. Quindi
e lui
tutto
diceva
bene
di conoscere un altro Gatta,
Enrico.
Ma non Alessandro, Enrico. Ma vediamo a noi, vediamo a noi. Capitale della cultura, Rovigo.
Beh, insomma, sì, ciao Alessandro, tanto piacere. Ascolta, Rovigo, capitale della cultura italiana, mi fa un po' sorridere. Poi non si sa mai, perché vedo questo paese ci riserva sempre delle sorprese, ma mi pare un po' indietro. Diciamo, dovrebbe essere un posto dove c'è un'offerta veramente forte o qualcosa di veramente significativo per diventare capitale della cultura. Però devo dirvi che qualcosina si sta facendo. In particolare, ed è la prova che coordinandosi le cose funzionano un po' meglio, si è deciso di mettere insieme le varie iniziative per il prossimo mese di maggio, per esempio, e creando una piccola fondazione per lo sviluppo del Polesine, per la cultura del Polesine, si è riusciti a coordinare tutto. Insomma, si parte il 4-7 maggio con una cosa che riguarda il nostro mondo, che Rovigo racconta, che il Festival di Cultura e Spettacolo, organizzato dallo scrittore Veronesi e da altri, ora si chiama Associazione Culturale Liquirizia. Poi ci sono delle altre iniziative culturali, per sempre in un ambito del Maggiore di Gino, si va avanti con il cosiddetto Festival Biblico, che a me all'inizio faceva anche questo un po' sorridere, però invece è un'iniziativa abbastanza interessante. Quest'anno è dedicata al tema del viaggio.
Interessante.
E quindi
viaggio,
si parla di migranti, si parla di tante cose, cioè aprendosi anche, non è una cosa insomma per retrogradi di stampo cristiano, ma invece no, è qualche cosa.
Ecco, perché un po' ci eravamo spaventati, abbiamo fatto un viso un po', no? Un po' così, ecco, esatto. Grazie che ci hai rassicurato.
Sai di quelle cose che hanno più sale di quello che sembra.
Esatto.
Organizzato, certo, dietro c'è la diocesi, insomma, però ci sono anche città del Veneto e così via, e questa cosa è diventata interessante. Proprio il viaggio come metafora della relazione, degli incontri, ci saranno anche cose teatrali e così via. Insomma, vi devo dire, il programma è per servire.
L'hai buttata un po' così, cose teatrali, quindi un po' come se fosse una chiusura, ma perché l'hai sfumata? Perché sono meno importanti di altre cose o perché...
No,
sono...
che stanno dentro il festival.
Ah, sono inclusi. Ah, ho capito.
Sì. Poi dopo ci sono ancora altre iniziative, insomma, una dietro l'altra, fino a chiudere per tutto maggio con una rassegna che si chiama Rovigo Comics, perché qui c'è anche un curioso centro culturale che ruota intorno al fumetto. Insomma, bene. Guardate,
dal biblico al comico, al fumetto, molto meno
dal
male,
biblico al comico, ma poi dentro ci sono in alcune parti di questo mese rodigino, troviamo per esempio vecchi amici come il Ponte del Sale, che è questa pregevolissima cadettrice di poesia di Rovigo, il conservatorio, insomma, sono riusciti a coordinare, questo è il messaggio che volevo fare arrivare. Poi chi vuole vedere il Maggio Rodigino si trova il programma online un po' dappertutto, non è difficile, però il punto,
però intanto
è
diamo un quadro via radio, che non,
esatto,
è male.
Che, perché le rassegne varie in una città, in un paese, in una località non si sovrappongano,
certo,
ma si coordinino. Insomma, in modo che la cosa più ridicola è farci concorrenza fra piccole iniziative locali. Invece, se si riesce a mettere tutto insieme, diventa un'iniziativa di media importanza, di un certo rilievo.
Mi permetto di fare un nome, perché è un nome che voglio sapere se è coinvolto, se è della banda Bassotti oppure no. Mattia Signorini.
Sì, no, esattamente. Qua Rovigo racconta, è organizzata in buona parte da lui, è lui che si è fatto venire in mente questa idea di fare questa nuova iniziativa, che è quella che apre il Maggio Rodigino. Quindi ora, come abbiamo un Maggio Fiorentino, che oddio, è di nome un po' più importante, ma insomma abbiamo anche un nostro piccolo Maggio Rodigino. Non è che voglio portare la gente a Rovigo, ma voglio dire che è importante mettersi d'accordo e non litigarsi e cercare di utilizzare tutte le risorse.
Io faccio pubblicità anche alle ferrovie, c'è un treno che Roma Rovigo diretto, perfetto, si arriva ed è...
tanto per non voler portare la gente a Rovigo,
no,
noi
io ci tengo
anche
a dirlo,
la pubblicità.
È,
io
comodo,
vengo a
Rovigo, è comodo,
a maggio noi ci andiamo
e poi ci si diverte
tanto
a stare insieme, e stare insieme con Gianfranco è sempre... Cristiano, chiedo scusa, anche qui ricordo il
oggi
babbo.
Veramente cambi i nomi.
No, ma questa volta,
però,
questa volta è
sai
un
che le persone
severo
più intelligenti cambiano i nomi.
No, ma il babbo,
te lo dico,
no,
caro Roberto,
è il babbo,
perché
è il babbo. Tra l'altro ho incontrato una signora alla Fiera del Libro di Milano, che abbiamo parlato a lungo di papà, e quindi ti volevo anche dire proprio in diretta con i nostri ascoltatori che anche persone importanti milanesi ci tengono molto che finalmente...
Senti, posso fargli un po' di pubblicità? Il 12 di maggio sera alle 20.30 a Bologna,
sì,
all'Associazione Tallerini in via del Cestello,
certo,
4 a Bologna.
Tra l'altro salutiamo Ciao Radio, la nostra radio contubernale di Bologna.
Ecco, con Paolo Valesio, poeta, scrittore, già docente alla,
sì,
Columbia.
Come no, Paolo, lo conosciamo
italiana,
benissimo.
Eccetera. l'attore Davide Reali, che è straordinario, e la mia indegna presenza, presentiamo il libro di mio padre, Lettera a Laura, di cui abbiamo già parlato.
Grande,
lo presentiamo anche a Bologna 12 maggio, ragazzi.
Benissimo.
Quindi Bologna-Rovigo, cioè i treni come sono?
Comodissimi.
Caro comodissimi, quindi abbiamo già fatto un progettino.
Salutiamo.
Se ci vuole si fa a piedi.
Radio Panda, Milano 96.300, Ciao Radio appunto a Bologna, Nova Radio a Firenze, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Attività a Trieste, Radio Budrio, Imola, Forlì e Ravenna e un pezzettino di Bologna, Radio Città Futura qui a Roma, Radio Clodia a Chioggia e Radio Galileo a Terni e Perugia. E per Rovigo abbiamo sempre sul web Radio Rovigo.net. Alla prossima!
Grazie.